Volevo mettere l'accento su quella che è la sequenza della liturgia del Corpus Domini di oggi, cioè quel testo che si legge prima dell'Alleluia del Vangelo, dopo la seconda lettura, che di fatto oggi è facoltativo, quindi potrebbe essere stato saltato, o comunque non lo si legge normalmente per intero perché è un po' ampio. E lo si legge solo nella parte finale. E siccome questo qui è un testo che risale a San Tommaso e che fu incaricato dal Papa di scrivere la liturgia per la festa del Corpus Domini, è un testo che raduna. Scusate un attimo, è un testo che da un lato è poetico, in latino è addirittura in rima, è in metrica, la traduzione italiana inevitabilmente perde tutto questo. E racchiude in sé sia l'aspetto di lode e liturgico, ma anche l'aspetto dottrinale, l'aspetto teologico, e come tale vale la pena poterlo avere sotto mano. Io ve lo metterò nel testo, riassume in fondo un po' tutta la storia dell'Eucaristia che ci stiamo raccontando. Al tempo stesso è un canto di lode, è una preghiera, è un inno, come se il popolo cristiano, pensiamo anche all'epoca in cui è stato scritto, si mettesse in ginocchio in adorazione davanti all'Eucaristia, che poi veniva anche, poi nei secoli successivi abbiamo visto, anche portata in processione. Cioè è un clima totalmente diverso da quello di oggi, però che almeno nel nostro animo noi possiamo portare qualcosa di questo. Questo significa essere in compagnia di Cristo, essere davanti a Lui incantati dalla sua umanità, dalla sua divinità e dal dono di grazia che ci fa nei sacramenti e che ci fa in particolare nell'Eucaristia. Per cui qui si parte dall'Antico Testamento, si fanno riferimenti, eccetera, e si arriva al cuore del significato di Cristo realmente presente in corpo, sangue, anima e divinità nell'Eucaristia. È una sintesi di tutto quello che uno deve sapere, ecco, per non andare lì a mangiare l'Eucaristia come se fosse una tartina. E senza rispetto e senza nulla. Adesso noi abbiamo cercato anche di ricostruire il gesto di riceverla in ginocchio, di riceverla, ma aiutati da queste parole, secondo me è una cosa importante. Ecco, per questo ve lo consegno, ve lo raccomando. Nella liturgia è previsto ancora, anche se spesso sfugge via o può essere letto malamente, può non essere apprezzato. Noi cerchiamo di farlo invece, di apprezzarlo per quanto ci è possibile. E qui vi ho messo, qui c'è il latino, il testo originale, che tra l'altro è in metrica, quindi è anche rimato in un certo senso. Poi c'è una sorta di traduzione letterale, di traslitterazione per quanto è possibile, non le ho fatte io, queste qui le trovate anche in internet. E poi c'è a destra la traduzione che si usa nella liturgia romana, quella che si trova sul lezionario. Naturalmente, se si riescono a fare i paragoni, si vede anche quello che un po' si perde nella traduzione, comunque. Ed è noto proprio come Lauda Sion, no? Lauda Sion Salvatore. Qui Sion è la Gerusalemme ed è anche la Gerusalemme celeste, oltre a quella terrena dell'Antico Testamento. Quindi loda o Sion il Salvatore, loda per tutta la storia della salvezza, loda per il sacramento della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Loda, Ducem, la guida, colui che è il punto di riferimento, che è Cristo, il pastore, con inni e canti, e cantici. Quindi c'è la preghiera che sgorga, c'è il canto corale della Chiesa, e ancora, per dire, in certi momenti lo si vede ancora. Se andate a Santiago di Compostela nel giorno della festa di Santiago, c'è un inno di popolo che esplode. o anche da noi l'inno della Madonna di San Luca, che in certi momenti travolge, no? Questo è l'animo con cui credo sia stato scritto questo. Per quanto puoi, quantum potes, tantum aude, tanto abbi il coraggio, osa, abbi il coraggio di ringraziare con commozione Gesù Cristo per questo che ha fatto e che ti ha lasciato, per tutto quello che fa per te. Vedete che c'è un'immedesimazione di un santo che si commuove davanti a Cristo, davanti al tabernacolo. Per quanto grande quia maior, con ogni lode, non basterà mai, né claudare sufficis, non riuscirai mai a fare abbastanza. Vedete, la traduzione è molto più sbiadita, ma dentro c'è una forza qui. Tema specialis laudis è un argomento, un tema, un oggetto di una lode straordinaria, speciale, spettacolare. Questo pane vivo, vitale, cioè che dà la vita, oggi viene proposto, viene messo sull'altare, sulla mensa, ti viene offerto. Quemin sacra mensa, in questa sacra mensa della cena, che è la celebrazione della messa, che è l'Eucaristia, che è l'ultima cena, fu dato sicuramente un dono così, alla turba dei dodici, al gruppo dei dodici fratelli che erano gli apostoli. Perciò sia una lode piena, sonora, che si senta, gioiosa, sia degna, decorosa, adeguata per il più possibile il giubilo che non solo è del canto, ma è del cuore, è della mente, è dentro l'anima. Cioè, ti scoppia il cuore dalla grandezza di questa roba. Ma vedete che razza di esperienza esistenziale, di santità che ci sono dentro queste parole. Noi oggi le leggiamo come se fossero acqua fresca, magari, ma chi le ha scritte ci aveva dentro tutto. Ecco, questo giorno solenne, Dies Solennis Agitur, si celebra questo giorno solenne in cui si ricorda, si venera, si rinnova, ecco, l'istituzione di questa prima mensa, che è l'ultima cena, l'istituzione dell'Eucaristia. In questa mensa del nuovo re, che è Cristo, del nuovo regime anche, il nuovo della nuova legge, la nuova Pasqua della nuova legge, chiude la vecchia fase, chiude l'Antico Testamento, termina la vecchia fase. La novità supera ciò che è vecchio. Novitas vetustatem, si sostituisce, la sopravanza, la rigenera. Perché non c'è una frase intera, cioè la novità, la vecchiezza, la novità è l'ombra mette in fuga, la verità mette in fuga l'ombra, la luce elimina la notte. Ciò che in questa cena Cristo ha portato come una gestante, gessita, è la stessa radice della gestante, di gestare, no? Cristo ha portato in questa cena, ciò che Cristo ha portato in questa cena, espressamente ha voluto che noi lo facessimo, facendum hoc expressit, ha espresso, ha dato l'ordine che noi lo facciamo in sua memoria. Istruiti, docti, resi dotti, in senso forte, resi saggi, resi istruiti, resi imparati, direbbero a Roma, da questo sacra ordine, da questa sacra istituzione, da questa sacra disposizione, che è l'istituzione del sacramento, il pane, il vino. Noi consacriamo in vittima di salute. Ostiam qui non è solo l'ostia che riceviamo, ma ostiam vuol dire vittima, in una vittima di salvezza, perché è quella che ha ricostruito la giustizia originale, ha pagato il prezzo, ha pagato il riscatto, ha ripristinato ciò che era stato rotto. Ai cristiani è dato come un dogma, come una certezza, che nella carne, che il pane transita, si trasforma nella carne e il vino nel sangue. Quello che non afferri, capis, non riesci a afferrare coi sensi, con le mani, quello che non vedi, una fede che invade l'anima animosa, accalorata, appassionata, te lo dice, firmat, te lo ferma dentro coi chiodi, oltre qualunque apparenza dell'ordine naturale delle cose. Vedete che forza che c'è dentro? Non so se riesco a renderla, perché capisco che magari è fatica seguire così una traduzione così. Te lo conferma una fede che riempie il cuore, riempie l'anima, che irrompe nell'intelligenza e nell'anima oltre l'ordine naturale, sotto le diverse specie, cioè le cose sensibili, il pane e il vino, che sono soltanto segni materiali, visibili, ma non sono la realtà, non sono nella realtà delle cose. Si nascondono cose eccellenti, esimie, altissime. È la realtà di Cristo presente. La carne come cibo, il sangue come bevanda. Eppure non è che c'è la carne solo da una parte e il sangue solo dall'altra, ma dentro è presente Cristo intero, Christus totus, sotto ciascuna specie, per cui se ricevi anche l'ostia consacrata ricevi tutto Cristo, corpo, sangue, animi, divinità, carne e sangue. Se ricevi solo il calice è presente nel segno del vino che rappresenta il sangue, è presente tutto, perché questo vuol dire che Cristo è vivo. Non è che c'hai la bistecca di Cristo da una parte e la spremuta del sangue, scusate l'espressione dura, dalla parte. E Cristo è vivo, non è un cadavere in sala di autopsia. Da parte di chi lo riceve, non conciso, non spezzato, non frazionato, non diviso, ma intero viene ricevuto Cristo. Quindi non un pezzo di corpo e un pezzo di sangue. Insiste su questo. Insistere su questo significa insistere su una presenza di un essere vivo, di una persona viva, nel pane e nel vino dell'Eucaristia. E poi il fatto che della universalità, che lo prenda uno solo o che lo ricevano in mille, è lo stesso, è sempre lo stesso, è lui. È lui in tanti quanti sono quelli che lo ricevono, è l'unico Cristo in tutti. E non si consuma, non è consumato dal fatto che viene assunto, che viene mangiato, che viene bevuto. I beni materiali, se vengono suddivisi, tendono a frazionarsi e ognuno ne ha un po' di meno. I beni spirituali, così come quelli sacramentali, più si frazionano, più si dividono, più moltiplicano il loro effetto. La carità più persone raggiunge e più è potente. La presenza di Cristo più persone raggiunge che lo ricevono degnamente e più ha effetto di grazia individuale e universale insieme. Lo ricevono quelli che sono buoni, che sono già in grazia. Lo ricevono anche quelli che sono cattivi, malvagi, con cattive intenzioni. Pensiamo ai satanisti, pensiamo... La sorte è opposta, è ineguale, è diversa per ciascuno di essi. Per gli uni è di vita, per gli altri è di morte, interitus, è di uccisione, è come se uno ti ammazzasse, ti ammazzi da solo se ricevi indegnamente l'Eucaristia. La morte è per i cattivi, per i mali, per chi non è nelle condizioni giuste per ricevere, ma lo riceve per scopi diversi, o maliziosamente, o superficialmente, con cattiva intenzione. E invece è sorgente di vita per coloro che sono in stato di grazia, per i buoni. Bisogna intendersi qui, le parole non vanno tagliate con l'accetta, vanno capite nel loro significato serio. Vedi, nell'apparenza dello stesso modo di accostarsi c'è un esito completamente diverso. Di grazia per chi è ben disposto e di privazione, di esito negativo per chi si accosta male. È per questo che la riparazione di fronte a tutte le profanazioni, le cose, è giusta. Perché non si danno le perle ai porci. E quindi l'Eucaristia va data con criterio. E qui c'è tutta la questione del modo scriteriato con cui oggi la si dà a tutti senza criterio. Non si fa il loro bene. Questo già San Paolo dice: chi mangia indegnamente l'Eucaristia mangia la propria condanna. E poi continua a spiegare la cosa che anche se devi spezzare l'ostia, se devi frazionare il sacramento, cioè il segno materiale, non aver paura, ricordati che c'è interamente Cristo in ogni frammento, perché tu non stai spezzando il corpo di Cristo nella sua sostanza, nella sua presenza reale, stai semplicemente spezzando la quantità del pane che ne cela la presenza. Tutto viene assunto, tutto viene ricevuto interamente. Questo era spiegato per chi un po' ignorante diceva: ma allora adesso a me mi tocca la testa o i piedi, no? Perché ha spezzato l'ostia, ti tocca tutto intero. Una volta si insegnavano anche i bambini queste cose, uno le capiva. Non c'è nessuna scissura, nessuno spezzarsi, nessuna incrinatura della res, della sostanza, che è la presenza di Cristo. Soltanto c'è la suddivisione, la rottura del segno esteriore. Vedete come lo spiega anche in maniera didattica e quasi infantile. Non viene minimamente compromesso lo stato, la statura di colui che è segnato, è rappresentato dal segno. Cristo non riceve nessuna menomazione dalla frazionamento del pane. E poi c'è la parte che si legge normalmente a messa, che inizia qui: ecco il pane degli angeli, cioè è un pane soprannaturale, che è reso cibo dei viatori, cioè di noi che siamo in via, che siamo pellegrini sulla faccia della terra. Veramente, pane dei figli. Non si deve dare ai cani, non si danno le perle ai porci, ha detto Gesù nel Vangelo. E quindi l'Eucaristia va data preparando la gente, preparandosi in atteggiamento degno, non così, come se fosse una festicciola di cui non si capisce più il significato. E questo è responsabilità di chi deve insegnare. Attraverso le figure dell'Antico Testamento, in figuris, è stato, come dire, anticipato, profetizzato. Con Isacco è stato immolato, anzi è stato poi sostituito Isacco, perché il vero agnello era Cristo, che veniva profetizzato dal sacrificio di Isacco, deputator agnus pasque, deputato a essere anticipazione, segno dell'agnello pasquale, dato nella manna ai padri, era un'anticipazione, un segno profetico di quello che sarebbe stata l'Eucaristia, cioè il cibo che mantiene in vita, pane vero per i figli, cioè quello che sostiene veramente nel cammino della fede, che non si deve dare ai cani, nelle figure in Isacco, eccetera. Pastore buono, bonus, bone pastor, panis vere. Pastore bone è il vocativo, no? Tu buon pastore, veramente pane, cioè che tiene in piedi veramente il senso della vita. Gesù, miserere nostri, abbi pietà di noi, se non ci aiuti tu non ne veniamo fuori. Tu non spasce, pascolaci tu, guidaci tu, accompagnaci tu, nos tuere, proteggici. Tu nos bona fac vedere, facci vedere le cose buone, il bene, nella terra dei viventi, cioè portaci il cammino verso l'eternità, ma anche qui come viventi già in questa terra. Tu, che sai tutto, cunctashis, sai tutte, conosci tutte le cose, anche le profondità più faticose del nostro pensiero, del nostro stato d'animo. Tu che vali, tu che puoi tutto. Tu che pasci qui noi mortali, ic. Qui noi mortali. Questo ic, che quando andate in Terra Santa lo trovate dappertutto, no? Ic verbum caro factum est a Nazareth, ic verbum crucifissus est, ic, in tutti i posti c'è un ic, qui. Qui i tuoi commensali, coeredi, sodali, come è un sodalizio la Chiesa, no? La vita stessa nell'umanità. Rendici cittadini dei santi, rendici sodali della civiltà dei santi, no? Della città dei santi. Amen. Ecco, questa era la sequenza di oggi. Se uno ci ha fatto caso, scusate se sono stato pesante, ma volevo in qualche modo leggerle e condividere in qualche modo con voi, per tentare di lasciare un segno di esperienza di quando si va a fare la comunione. È un'esperienza. È chiaro che tutto questo passa se non abbiamo la pazienza di riprenderlo. Siamo allenati, molti di noi, no? Chi ha fatto esperienza di movimento era abituato a prendere gli appunti, a tornarci sopra. Qui più che un tormentarsi psicologicamente c'è da afferrare la portata di quello che Cristo non solo ha fatto per noi nella storia, ma è attualmente, altrimenti in un mondo così schifoso come il nostro, che è in mano a Satana, noi crepiamo se non ci attacchiamo a questa roba qui, mentre sappiamo che Cristo ha già vinto. Concludo, stamattina ho concluso il pensiero, tra l'altro era caldo in chiesa, quindi mi sono limitato quasi solo a quello, leggendo quel passo di Peggy, che io ho ancora nelle orecchie la voce di Giussani che ce lo leggeva nelle sere di certi tre giorni, dice egli è qui come il primo giorno, no? Quel passo del mistero di Giovanna d'Arco, dove si vede la fede di un uomo che vede, riconosce nell'Eucaristia, perfino in un testo teatrale, riconosce nell'Eucaristia tutta la forza della presenza reale di Cristo. E in quel testo lui si rende contemporaneo della cena, della passione di Cristo, e dice, è qui, come allora, come il primo giorno. Quando dice, beati quelli che hanno calpestato le pietre che hai calpestato tu, beatica, però dice, ma noi abbiamo la stessa presenza di Cristo in ogni tabernacolo, in ogni chiesa, in ogni parrocchia, e quindi non siamo meno di loro come fortuna, solo che ce ne accorgiamo.